Va ora in onda Trame culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.
Benvenute e benvenuti a Trame culturali da Andrea Nanni, al microfono per questa puntata di ottobre della rubrica che Rete Toscana Classica dedica ogni primo mercoledì del mese a progetti e appuntamenti con il mondo della cultura nella città di Prato. Oggi parleremo di terre lontane ma anche vicine e soprattutto poi parleremo di arte contemporanea. Nella seconda parte della trasmissione avremo infatti ospite Stefano Collicelli Cagol, il direttore del Centro Pecci, con cui parleremo della mostra di Luis Fratino che si è aperta giovedì scorso, il 26 settembre, e che rimarrà aperta fino al 2 febbraio dell'anno prossimo. Ma parleremo anche delle molte altre attività del Centro Pecci, tra l'altro anche musicali, fino alla fine dell'anno. Prima però di questa immersione nelle attività del Centro Pecci vi segnalo una manifestazione che si apre domani, giovedì 3 ottobre. Si tratta di una 3 giorni che si concluderà sabato 5, scandita da appuntamenti dedicati alla Cina contemporanea, iniziando dalle relazioni internazionali tra il colosso asiatico e l'Europa, passando poi attraverso un'analisi dello stato dell'economia fino ad arrivare alle ultime tendenze in campo sia letterario che musicale. Insomma, una ricognizione a tutto tondo di questa terra così lontana, ma a Prato anche così vicina, visto l'altissimo tasso di immigrazione. Sto parlando della 5ª edizione di SETA, festival in calendario al Museo del Tessuto di Prato, ideata e realizzata da Matteo Burioni, Gianni Bianchi, Roberto Pecorale e Patrizia Scotto di Santolo, con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Prato. Gli appuntamenti sono tutti a ingresso libero e il programma completo lo trovate sul sito festivalseta.com. Intanto vi segnalo alcune curiosità, a cominciare da un monologo di Beppe Allocca in programma domattina alle 10 al Museo del Tessuto sui viaggi in Oriente al tempo di Marco Polo e non solo. Sempre domani alle 17 Martina Caschera presenterà il suo libro su il fumetto cinese, che ripercorre la storia di quest'arte grafica in Cina a partire dalle prime pubblicazioni che risalgono agli anni 20 a Shanghai. Venerdì 4 alle 19 è in programma un percorso di scoperta e di assaggi enogastronomici guidati nella Chinatown pratese a cura di Sara Manganotti, che è sinologa e mediatrice culturale. Attenzione, perché il tour è per massimo 20 persone. Su prenotazione all'indirizzo email orientiamocina@gmail.com. E infine vi segnalo l'appuntamento finale. Sabato 5 alle 21 al Prisma Lab ci sarà un concerto rock della band Sino Heart con il chitarrista e cantante Zhong Yuxin, che arriva direttamente da Pechino. Ma ripeto, il programma è molto più ricco, passa appunto dalla letteratura alla street art, dalla politica al commercio, ed è tutto disponibile, come vi dicevo, sul sito festivalseta.com. E dunque, visto che parliamo di una manifestazione dedicata alla Cina, adesso ci ascoltiamo un brano tradizionale cinese, uno dei più celebri, anche perché Giacomo Puccini ne ha inserito la melodia in Turandot, e quindi è anche un brano simbolo dal punto di vista della relazione tra la Cina e l'Europa. Sto parlando di Mo Li Hua, ovvero Fiori di Gelsomino. È una canzone che risale al XVIII secolo e che, per accentuare questo aspetto di relazione tra Oriente e Occidente, ascoltiamo in un'esecuzione dal vivo dei King's Singers nell'arrangiamento di Philip Lawson, che è stato il primo baritono del sestetto vocale inglese.
Thank you.
Abbiamo ascoltato il brano tradizionale cinese Mo Li Hua nella versione dei King's Singers, a chiusura della prima parte di questa puntata di ottobre di Trame Culturali dedicata al Festival Seta, in programma da domani, giovedì 3 fino a sabato 5 ottobre, al Museo del Tessuto di Prato. Intanto, come vi avevo già annunciato, ci ha raggiunti al telefono Stefano Collicelli Cagol, che è il direttore del Centro Pecci. Bentornato a Trame Culturali.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Grazie a lei per averlo accettato e entriamo adesso appunto nella seconda parte di questa puntata, che è dedicata alle attività del Centro Pecci. Comincerei con la prima personale dedicata a Luis Fratino da un'istituzione italiana. La mostra si è aperta giovedì scorso, il 26 settembre, e rimarrà aperta fino al 2 febbraio dell'anno prossimo, e lei, Cagol, è anche curatore della mostra. Quindi, per prima cosa, le chiederei intanto di raccontarci chi è Luis Fratino.
Allora, sì, ci tengo anche a precisare una cosa che è importante, perché questa non è solo la prima esposizione italiana che un'istituzione italiana dedica a Luis Fratino, ma è la prima esposizione che un'istituzione dedica all'opera di Luis Fratino, che è stato già presentato in una sala della Biennale di Venezia di quest'anno, quindi che è possibile visitare fino a novembre, e ha avuto poi un passaggio in una mostra collettiva al Man di Nuoro nel 2018. Però per la prima volta in assoluto più di 60 opere raccontano chi è Luis Fratino, un artista che ha trisavori molisani, di origine molisana, ma che è nato e cresciuto negli Stati Uniti, ad Annapolis, giovanissimo perché ha 31 anni, e che però dal 2017 ha iniziato una produzione di opere che variano dalla pittura al disegno, e man mano poi ha sperimentato anche con altri media come la scultura, la litografia, l'incisione, diventando però una delle voci più riconoscibili del panorama internazionale. Tanto è vero che appunto quest'anno è stato invitato alla Biennale di Venezia, che è una biennale anche molto sui generis, perché è molto aperta agli artisti di quello che viene definito il sud globale, quindi porta meno l'attenzione agli artisti americani ed europei, e quindi il fatto che lui sia stato incluso in questa mostra è di particolare rilevanza anche rispetto alla sua modalità di raccontare il suo mondo interno, gli affetti, attraverso un linguaggio pittorico che è molto riconoscibile. Quindi questa riconoscibilità, che si nutre di moltissimi riferimenti del passato, che ha però anche la capacità di trasformare anche in centimetro dopo centimetro la modalità in cui la pittura si stende sulla tela, e quindi in alcune parti è più grumosa, in altre parti sono delle semplici velature molto leggera, fa sì che ci sia un continuo gioco di luci, di profondità, è un artista che ha voluto poi esplorare proprio l'ambito degli affetti. Lo fa da una prospettiva queer, perché è un artista omosessuale, quindi vuole raccontare anche quelle che sono le sue quotidiane gestualità, i riti con i propri compagni, ma anche con la propria famiglia. È un artista che è cresciuto nel Maryland, quindi in un'area provinciale, insomma vicino all'oceano, ha avuto la possibilità di poi studiare in un college a Baltimora e poi trasferirsi a New York. E inizialmente a New York, come tutti i giovani artisti, non aveva la possibilità di avere uno studio, quindi si dedica alla pittura soprattutto sul suo tavolo da cucina. E quindi i formati iniziali sono molto piccoli. C'è quest'opera del 2017, October, un'altra opera del 2018, Embracing Couple, presenti in mostra, che hanno proprio questa particolarità di essere estremamente piccoli. La cosa bella poi però della crescita, anche, che è stata veramente veloce, perché insomma dal 2017, oggi siamo al 2024, non sono neanche 10 anni, è passato non solo a sviluppare le sue opere in quadri molto più ampi, di 5 metri per 3, ma anche di avere la capacità di muoversi in altri media, appunto come la litografia, la scultura, che non è così scontato. La mostra apre proprio anche con queste opere di dimensioni molto piccole per un po' riallacciarsi a questi inizi in cui non poteva contare su uno studio. Poi a mano che ha avuto la fortuna anche di avere diverse esperienze e di attrarre anche l'interesse del collezionismo internazionale. Frattino poi ovviamente ha potuto trovare un po' più studio. La cosa bella è che ha sempre avuto un interesse per l'Italia, che però si è rafforzato negli anni. Lui viene molto presto nel 2017 a Berlino, grazie a una borsa di studio della DAD, e poi da lì inizia questo rapporto un po' speciale con l'Europa, perché guarda moltissimo a Picasso, guarda moltissimo a Matisse quando è giovane, guarda anche a un espressionista come Max Beckmann, però quello che fa poi è a poco guardare anche molto all'Italia, e quindi la mostra guarda anche a queste relazioni qui. Però giovanissimo passa del tempo in diverse località italiane, torna in Europa, torna negli Stati Uniti, fa base comunque a New York. E a mano che cresce la sua carriera artistica, sviluppa però anche una sorta di modalità intima e diaristica per raccontare quello che è il suo mondo, che va da appunto la sua attività di pittore, ma anche la sua attività di fidanzato, il suo essere appunto legato a una sua famiglia di origine. Ci sono moltissimi quadri in cui ci sono le sorelle e la madre o i fratelli. E con cui è rimasto sempre molto legato. All'opening della mostra era venuto appunto con la madre e la nonna, che sono una cosa molto, oltre che col fidanzato, per cui è stato anche molto bello vedere queste relazioni effettive anche nella carne, no? Come effettivamente lui ci tenga ad avere questo mondo molto caloroso di affetti intorno a sé. Però anche questa attenzione la porta su quello che è la natura. Ci sono un sacco di animali nelle sue opere e anche moltissimi fiori, piante.
Bene, questo immaginario queer, appunto, che pervade un po' tutto il lavoro di Fratino e che non ha niente di provocatorio, direi. L'ha descritto molto bene in questo suo essere affettuoso, caldo, qualcosa che anche quotidiano, appunto, anche molto normale, si va a innestare appunto con un confronto, mi sembra di poter dire quasi sistematico, con la possibilità di mantenere vivi alcuni, come dire, dei grandi temi della storia della pittura, proprio, cioè dal ritratto al paesaggio, dalla natura morta al nudo. Sono una sorta proprio di confronto che sembra portare avanti.
Sì, assolutamente. La pittura di Luis Fratin è una pittura che guarda al modernismo, quindi alla stagione della prima parte del Novecento europeo, ma non solo, perché proprio come ci insegna la Biennale di Venezia di quest'anno, ci sono stati tanti modernismi, cioè tanti momenti in cui poi anche l'arte del secolo scorso ha messo in questione quelli che erano i dettati anche della tradizione. E quindi questa capacità che ha Fratino di ripercorrere quelli che sono stati i generi della pittura che sono stati stravolti dalle avanguardie, ma che al contempo facevano parte del loro bagaglio culturale, perché insomma, anche se pensiamo per esempio a Boccioni, futurista, no? Con l'elogio della città. Però molto spesso c'erano gli animali, no? I cavalli nella città che sale, insomma c'è questo cavallo che irrompe nella scena. Quindi il fatto che le avanguardie storiche come l'espressionismo, il futurismo, il cubismo volessero mettere in discussione quello che era venuto prima di loro, però non significava che non utilizzassero proprio quella materia lì per frammentarla, per rimetterla in discussione, per rileggerla, ma partendo comunque sempre da quell'immaginario. E quindi è come se Fratino, nelle sue opere voglia confrontarsi con dei generi che sono sicuramente storicizzati, ma che possono ancora avere un valore nel XXI secolo. E quindi il ritratto, l'autoritratto, il nudo, la natura morta, il paesaggio, fungono da quasi basi di partenza per però poi far emergere una necessità di analisi e costruzione dell'immagine e degli immaginari che forse quella storia dei generi della pittura e quel modernismo non aveva tanto affrontato. E quindi la rappresentazione dell'amore, anche del sesso tra due uomini, che è però una dimensione affettiva, infatti è proprio una modalità anche nella resa dei corpi che utilizza dei colori, delle palette. Che sono individuabili molto chiaramente con una palette che era molto diffusa anche negli anni 30, negli anni 20, soprattutto in Italia. Però questo modo di approcciare queste tematiche per Fratino è un modo per dare la possibilità finalmente di vedere delle immagini che con linguaggi lì a quel tempo non era possibile vedere, perché ovviamente oggi la società in un altro, non solo la società in un'altra situazione, perché se pensavo comunque all'origine del mondo di Courbet, l'erotismo anche molto esplicitato era già presente, ovviamente, però forse questa dimensione proprio affettiva è quella che potrebbe destabilizzare di più quando ci si trova di fronte anche a delle scene più anche esplicite nel raccontare l'amore tra i corpi di due uomini. E la cosa interessante è che per Fratino però non è una dimensione disgiunta dal ritratto o la rappresentazione di un paesaggio o la rappresentazione di corpi nudi che non necessariamente stanno compiendo un atto sessuale, perché è come se lui volesse dirci: noi siamo fatti di tante cose. E il momento in cui noi più ci sentiamo completi e pieni è quando siamo felici. E quindi può darci felicità guardare un paesaggio sotto la pioggia, come prendersi un drink al Bar Basso di Milano mentre fuori piove, come guardare alla finestra la mattina lo scoglio del Montecristo dall'Isola del Giglio. Spesso in questi momenti poi ci sono anche degli inserti, magari appunto di nudo, comunque delle nature morte. È come se componesse anche all'interno dello stesso quadro diversi generi, quindi magari c'hai il ritratto, la natura morta e la scena d'interno. Con una perizia ma incredibile come artista, perché poi è capace di passare da il molto piccolo, quasi il miniaturistico, a una scala molto grande, mantenendo però sempre un incredibile controllo del colore, delle forme che si sviluppano e si avviluppano fra di loro. Ed è senza dubbio innegabile, ma lo cita anche, lo vuole sottolineare anche lui, che cita artisti italiani, come per esempio in mostra c'è uno dei primi disegni After Marino Marini, perché è questa fotografia di una scultura di Marino Marini che lui riproduce in fotografia.
Esatto, sì, c'è un grande rapporto con l'Italia, al di là degli antenati molisani, non solo con la pittura, mi viene da dire.
Certo, infatti, sì, ed è il motivo per cui poi Satura è scaturita, perché quest'anno il Centro Pecci ha come tema la Toscana al centro. Siamo la Fondazione per le Arti Contemporanee in Toscana e per me è importante sottolineare quanto ci sia un investimento e stiamo iniziando a fare un percorso anche di investimento ancora più forte rispetto al nostro ruolo, che è quello della promozione e della diffusione del contemporaneo. Quindi se da un lato lavoriamo nella rete del Museo del Contemporaneo della regione, dall'altro siamo coinvolti per esempio anche nel bando di Toscana in Contemporanea, e però penso che sia anche molto importante che anche nella programmazione ci sia un'attenzione specifica all'arte del territorio, ma anche a come questo territorio è stato rappresentato nell'arte o come ha influenzato l'arte. E quindi quest'anno l'ho voluto dedicare proprio a quello, come un forte segnale anche da dare a chi vive in Toscana, a chi attraversa la Toscana magari anche solo per turismo, per avere all'interno del Centro Pecci un luogo dove poter affinare la propria percezione anche del territorio. E quindi proprio questo legame molto forte con l'Italia di Fratino per me è stato fondamentale per invitarlo quest'anno. C'era un quadro in particolare che è A View of Monte Cristo, di cui ho parlato poco fa, che è un quadro spettacolare con queste brume che si stanno alzando dal mare, l'isolotto appunto Monte Cristo visibile in lontananza, un davanzale aperto su questo mare e alcune frasche, appunto, palme che lo nascondono. Quindi ci sono dei gialli molto intensi, dei verdi e poi questo blu rosato. In cui trascolora il quadro. Sul davanzale di questa finestra, oltre a una matita e un paio di boxer, probabilmente appunto di un costume messi ad asciugare, c'è un libro di poesie di Franco Ara. E la poesia è qualcosa che è incredibilmente diffusa nella pratica anche pittorica mentale, direi, di Luis Fratino. Tanti quadri sembrano delle meditazioni, proprio perché come la pittura, anche la poesia è un medium che si confronta con il suono senza suono, per cui siamo richiesti, no? In entrambi i casi di immaginarci dei rumori, dei suoni, anche quando leggiamo mentalmente la poesia, siamo noi che decidiamo il ritmo, siamo noi che decidiamo le pause, e in un certo senso dalla poesia poi partono anche tanti spunti per la sua relazione con l'Italia, che è di sicuro inizialmente probabilmente scaturita da questo legame con i propri antenati, che penso sia qualcosa molto comune, ma poi dopo c'è stato un investimento proprio anche dell'artista, perché ha iniziato a riconoscere in determinate autrici o determinati autori italiani la possibilità di riconoscere se stesso, di riflettere su se stesso e sulla sua arte. In
Bene.
particolare uno degli autori è Sandro Penna, poi anche Patrizia Cavalli, a cui dedica uno stupendo quadro. Di Sandro Penna direi che condivide quest'idea di bellezza e della frammentarietà della bellezza, quindi questa volontà di farti conoscere che nella tua quotidianità anche tu potresti avere queste visioni stupende, basta che magari poni attenzione a dei gesti, a delle ritualità, non le date scontate e le guardi con un occhio differente. Questo la cultura italiana lo ha molto aiutato, come anche la lettura di Mario Mieli e di Pierpaolo Pasolini.
Benissimo, allora ci rimangono pochi minuti. Vorrei ricollegarmi a quello che diceva sul ruolo di coordinamento, diciamo, dell'arte contemporanea in Toscana del Centro Pecci, citando due cose. Un'iniziativa che è attualmente in corso e che si conclude domenica 6 ottobre, che si chiama Equinozio di Autunno, e l'altra, che è la giornata del contemporaneo in programma sabato 12 ottobre.
Sì, Equinozio d'autunno è un progetto di comunicazione e raccolta anche di quello che sta accadendo in Toscana tra alcune delle principali anche organizzazioni, istituzioni che promuovono il contemporaneo, per dare modo anche a chi è toscano, ma anche a chi viene in Toscana, di avere un programma agile che permetta di capire che cosa sta succedendo nel contemporaneo in queste 2 settimane. Ci piacerebbe, in occasione dell'equinozio d'autunno, nell'occasione dell'equinozio di primavera, di promuovere e dare più visibilità alle tante attività che stanno svolgendosi in Toscana sul contemporaneo, che secondo me è molto importante anche sostenere dal punto di vista anche del raccordo, quasi della creazione di questa piattaforma che serve più appunto a chi vuole visitare la Toscana. Mentre il 12 ottobre festeggiamo con Amaci, la rete dei musei italiani dedicati al contemporaneo, appunto la giornata del contemporaneo, con 2 iniziative molto importanti che sono legate alla possibilità di vedere una performance e anche la presentazione del libro di Colorescenze, che è questa pubblicazione che abbiamo voluto fare collegata alla mostra in corso dedicata a 12 artiste toscane che sono nate o hanno deciso di vivere in Toscana e che hanno la possibilità di avere quindi anche un occhio speciale su quanto sta accadendo nel territorio e anche quello che sta accadendo a livello di cambiamento climatico ci colpisce. Questa serata appunto del 12 ottobre e della giornata del contemporaneo viene a essere anche una Centro Pecci Night, perché per noi è molto importante questo formato che abbiamo iniziato l'ottobre dello scorso anno e che vede per una volta al mese esserci una serie di appuntamenti performativi dedicati alla musica, al suono, alla performance che vedono artisti nazionali e internazionali venire al Centro Pecci e sono molto felici perché insomma, il pubblico non vede l'ora che ripartiamo e sarà un'ottima occasione per ripartire, come anche stiamo per ripartire in pieno con il Centro Pecci Book.
Ecco, fermiamoci un attimo sulla musica, velocemente, perché purtroppo siamo in chiusura. C'è una nuova iniziativa che si aprirà domenica 27 ottobre, un vero e proprio festival pianistico all'interno del Centro Pecci.
Sì, sono felicissimi di iniziare questo percorso. Io, da quando abbiamo allestito Eccentrica, le collezioni del Centro Pecci, penso sia un luogo che deve diventare sempre più vivo. E quindi, alla domenica mattina, grazie ai pianisti Giovanni Nesi e Edoardo Turbil, che sono i curatori dell'iniziativa, avremo il 27 ottobre, il 17 novembre e il 1 dicembre tre pianisti, Maurizio Baglini, Andrea Bacchetti e Sandro De Palma, che ci porteranno le musiche di Chopin, di Rossini, di Liszt, di Mussorgsky. Questo è per esempio il programma del primo evento, il 27 ottobre. Siamo felicissimi, i concerti iniziano alle ore 11 e è un'occasione per ascoltare della musica incredibile immersi all'interno delle opere di Eccentrica e penso che sarà una location unica e una possibilità bellissima per gli amanti della musica classica di coniugare contemporaneo con classico.
Bene, penso che le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori non si faranno sfuggire questa occasione. Grazie a Stefano Collicelli Cagol, direttore del Centro Pecci, per averci accompagnati alla scoperta della mostra dedicata a Luis Sortino, che vi ricordo è visitabile fino al 2 febbraio prossimo, e per averci regalato anche uno sguardo appunto su tutte queste altre attività del Centro Pecci. Grazie ancora.
Grazie, arrivederci.
Bene, Trame Culturali finisce qui. Questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 4 ottobre alle 18:40 e da sabato 5 sarà disponibile in podcast sulle principali piattaforme e ovviamente anche in streaming sul nostro sito, dove trovate, come sempre, tutte le puntate finora registrate. Trame Culturali torna dal vivo mercoledì 6 novembre. Intanto io ringrazio Valentina Marchi e auguro a tutte e a tutti buon ascolto di Rete Toscana Classica.
Abbiamo trasmesso Trame Culturali, notizie dal Palazzo della Musica, a cura di Andrea Nanni. Trasmissione realizzata col contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.